Siamo in collegamento con Caracas, con Geraldina Colotti, collaboratrice di Pagine Esteri, che avete ascoltato in questi giorni. Geraldina, la situazione resta molto fluida in Venezuela. Ecco, dacci un po' un resoconto di ciò che si sta dicendo in queste ore nelle strade della capitale, ma del paese.
Ciao intanto a te, a tutti e a tutte. Sì, dopo un comprensibile periodo, però non molto lungo, perché si è trattato di meno di 24 ore di così stordimento, perché quello che è accaduto, ed è ormai noto, non ha precedenti. È stato rapito il presidente legittimo della Repubblica e una deputata molto nota che è sua moglie. E sono ora sotto giudizio, qui si ascoltano le notizie, dando luogo anche a battaglie simboliche molto precise, che, come si dice qui, vogliono contrastare la guerra cognitiva che dà altri messaggi, come ha dato della figura del presidente e della come si chiama qua, prima combattente, sua moglie. Sono passati in udienza, la prima udienza, hanno un avvocato che è l'avvocato di Julian Assange, Pollack, un avvocato molto noto che l'ha tirato fuori dal carcere, hanno rinunciato al patteggiamento, si sono dichiarati entrambi prigionieri di guerra e hanno rivendicato la loro innocenza rispetto alle accuse assurde di narcoterrorismo che rivolge gli Stati Uniti da tempo al Venezuela e un po' a tutto il mondo ormai. E la prossima udienza sarà il 17 gennaio e nel frattempo una delle ultime notizie è che è caduto un grosso capo d'accusa. L'avvocato evidentemente ha già agito in questo senso, che è quello di considerare Maduro il capo di questo fantomatico cartello dei soli. Nel frattempo qui si moltiplicano le manifestazioni, ce n'è più di una al giorno, quella di ieri è stata delle donne, molto partecipata, si è ovviamente messo l'accento sulla figura di Cilia Flores, che è una nota avvocata per i diritti umani, che ha una storia molto lunga, viene dall'estrema sinistra degli anni 70 e ha qualche anno in più del marito, che credo ne abbia 62, e che ha difeso Chavez quando, dopo la ribellione civico-militare del 1992, è andato in carcere, perché quella ribellione, come si sa, era fallita. E il suo per ora è fallita, per ora è diventato un po' un simbolo di attesa di quel cambiamento che poi sarebbe arrivato nel 1998 a dicembre, il 6 dicembre, con l'elezione in cui Chavez stravinse. Ora questo ora viene ripreso anche in questo caso, cioè Maduro e Cilia sono stati sequestrati per ora. E si insiste molto sul fatto inequivocabile che sia stato un sequestro, anche perché è partita la campagna mediatica dei grandi media internazionali per proibire ai giornalisti, come ha fatto la BBC, di usare assolutamente questa parola, di renderla più dolce con altri eufemismi che, come si sa, in tutti questi anni sono serviti a mascherare la realtà, da partire dai combattenti nemici, a partire da estrazioni, a partire da guerre umanitarie, guerre chirurgiche. A quest'ultimo riguardo c'è molto lavoro da parte dei giornalisti per dimostrare all'estrema destra, che ha fortemente voluto questa aggressione, anzi adesso non solo sui social ma a livello internazionale ci sono congratulazioni che vengono fatte anche da parte della nostra.
Ecco, Geraldina, volevo proprio a questo proposito chiederti, abbiamo visto che la leader, definiamolo così, dell'opposizione, Machado, che è stata anche nominata premio Nobel per la pace, cosa che ha dato peraltro fastidio a Trump, che l'ha un po' sconfessata, però nelle ultime ore ha rivolto delle accuse molto dure alla vice presidente, che diciamo ad interim sta sostituendo il presidente rapito.
Non è a interim.
Comunque ti chiedevo questo, ma nelle strade l'opposizione o presunta tale è presente, cioè ci sono manifestazioni, ci sono, perché noi ascoltiamo alle radio, leggiamo sui giornali di dichiarazioni di cittadini venezuelani che si dichiarano persino contenti del rapimento di Maduro. Quindi volevo capire, ma da un punto di vista proprio della visibilità, queste posizioni ci sono lì nella capitale, in altre parti del paese? Cioè, sino ad oggi l'opposizione che cosa ha fatto nelle strade?
Assolutamente nulla. Le strade sono le strade loro, diciamo così, dei quartieri bene della capitale. Non si sono minimamente manifestati, oltretutto non sono riusciti nemmeno a fomentare quello che di solito fanno, cioè tentativi di saccheggio, perché qui la popolazione è molto tranquilla, ordinata, non ci sono i carri armati per le strade, nel senso di una situazione di emergenza classica che viene dichiarata in questi casi, perché c'è un'altra figura di controllo dettata dalla Costituzione che non prevede l'arresto di persone, eccetera, ma è ripresa completamente sia tutta l'attività produttiva, a parte le scuole che riapriranno in questi giorni se la situazione lo permette, per sicurezza dei bambini soprattutto, però no, non c'è nessuna manifestazione, c'è molta agitazione in queste reti loro di condomini o di quartiere che sono infuocate, questo sì, e si abbandonano a turpiloqui nei confronti, come fanno sempre, e anche ad applausi sfegatati nei confronti di questa azione criminale che, non dimentichiamo, ha portato alla morte di 100 persone circa, 32 dei quali militari e giovani venezuelani che erano in Venezuela nell'ambito di un interscambio, e il resto dei morti civili e soprattutto militari che erano le guardie di difesa del presidente e sua moglie. Ci sono morti anche civili, perché in quella Forte Tiuna, che è un posto molto grande, non ci sono solo le strutture militari, ma ci sono anche dei agglomerati molto grossi di case popolari che in parte sono state distrutte da queste bombe, non solo lì in quel luogo della capitale, ma anche in altri posti bombardati. Sono state distrutte 2 o 3 installazioni elettriche, quello che ha permesso poi la cattura del presidente, perché come sempre si fa annunciare da un blackout che non consente, in un paese caraibico dove la notte scende molto presto, praticamente di vedere a distanza del naso. E questo da una parte, ma in quello che c'è invece è molto brulichio di queste aspettative dell'opposizione estremista, attenzione, dell'opposizione estremista, perché l'opposizione in Parlamento, che ha al suo interno deputati che, come Capriles, che sono stati protagonisti di altri episodi di violenza in precedente, si è schierata compatta contro l'aggressione imperialista. E d'altronde, fra i commenti che si notano da parte, diciamo così, delle truppe di base, che non sono molte, hanno altri interessi, non hanno interessi locali, è quello di dire vabbè, noi pensavamo di prenderci tutto direttamente, il petrolio, però arriva Trump e dice che lo vuole gestire lui attraverso Marco Rubio. Questo ha lasciato sconcertati quelli che credono al proprio racconto, e il dato importante è che Trump ha in qualche modo mollato la sua la Machado, che già era stata in precedentemente rimbrottata per questo Nobel per la pace che Trump avrebbe voluto per lui, e l'ha detto, però ha dichiarato Trump: No, la Machado non rappresenta, meno male che se ne è reso conto, non rappresenta, non ha consenso nel paese, non può gestire, quindi non va al governo.
Senti, a proposito delle dichiarazioni di Trump, che ne sforna una ogni minuto, sul Venezuela e su tante altre cose, e anche da parte del segretario di Stato Rubio, abbiamo ascoltato
soprattutto
che si stanno cercando di avviare dei contatti con le autorità venezuelane, e Trump ha anche detto che gli Stati Uniti riceveranno ad un prezzo molto favorevole decine di milioni di barili di petrolio dal Venezuela, cosa che ha fatto immediatamente abbassare il prezzo del greggio sul mercato internazionale. Ma di tutto questo cosa si dice in Venezuela? Soprattutto confermi che ci sarebbe l'intenzione da parte del Venezuela di consegnare questo ingente quantitativo di greggio agli Stati Uniti?
Ma prima di tutto si sta parlando del furto già compiuto da Trump, perché attraverso operazioni di pirateria dichiarate e messe in atto nei giorni precedenti si sono appropriati di navi cariche di petrolio venezuelano, quindi che erano state tra virgolette requisite in quanto navi soggette a sanzioni, secondo lui, e quindi ce l'hanno già. Poi la seconda cosa è che non sono mai venuti meno i tentativi o i contatti reali diplomatici tra gli Stati Uniti e il presidente Maduro, compresa una telefonata in cui mentre da una parte si diceva Maduro è illegittimo eccetera, la telefonata è stata registrata poco tempo prima dell'aggressione, si sono salutati, Trump ha detto presidente Maduro come va, e l'altro presidente Trump eccetera eccetera, come normalmente nei canali diplomatici viene fatto. Bisogna considerare che ormai tutti si chiedono con chi si dialoga nell'amministrazione Trump, perché è non solo un nido di vipere, ma ormai lo scontro è aperto, non solo tra i democratici che hanno tra l'altro espresso posizioni preoccupatissime per questa aggressione, sequestro di un presidente, violazione dell'immunità parlamentare, cioè siamo all'azzeramento del diritto in tutta la sua storia, anche negli Stati Uniti, e si preoccupano perché già Trump ha messo dei punti di non ritorno rispetto alla battaglia contro i giudici, la giustizia, ha cambiato chi vuole, dichiara apertamente che la democrazia non gli serve, le regole non gli servono, quindi insomma c'è una evidente preoccupazione, però c'è uno scontro interno anche fra settori del trumpismo, ci sono gli scandali in corso, voglio dire, come sempre le questioni di politica interna fanno premio rispetto alle questioni di politica estera, di aggressioni soprattutto, che servono poi come grandi operazioni di distrazione di massa rispetto ai problemi. I problemi degli Stati Uniti ce ne sono tanti, quindi per esempio con chi si dialoga? Questo, il fatto che a Trump oltretutto abbiano forzato la mano mettendolo in fondo in forte difficoltà anche con i suoi, perché questo ha dichiarato ai 420 prendendosela abbondantemente con gli avversari democratici, che non avrebbe fatto guerre, intendendo che face che come tycoon fa le guerre commerciali, e queste guerre commerciali poi non portano al militare, no? Allo sbocco militare. Invece purtroppo, come si sa, anche ragionando da bambini, non è così, non può essere così un mondo fatto in questo modo, con le relazioni commerciali complicate dai cambi di governi, complicate dai cambi soprattutto di accordi commerciali delle grandi multinazionali, che sono poi quelle che guidano. E lì c'è uno scontro, perché la Chevron da una parte, le grandi multinazionali che stanno già sfruttando illegalmente il petrolio venezuelano nelle acque contese dell'Essequibo, da cui sono arrivate queste aggressioni. Non dimentichiamo che se è stato possibile che si colgano tra virgolette di sorpresa, si cogliessero tra virgolette di sorpresa le forze armate che proteggevano Maduro, e soprattutto perché sono stati aperti tutti i canali che di solito non possono essere aperti perché prevedono cieli internazionali eccetera, che erano stati chiusi dai controlli nordamericani, da parte di Porto Rico, che è una colonia nordamericana purtroppo purtroppo da parte di Trinidad e Tobago, che sta uno sputo dal Venezuela, e da parte della Guyana Esequiba, la Guyana di questo presidente Irfan Ali, che è un suddito, ha permesso già al comando sur di fare di tutto. Voglio dire, il Venezuela dal punto di vista geografico in questo senso è totalmente accerchiato dal fatto che aggiungiamoci il ritorno a destra e anzi all'estrema destra di paesi come il Salvador, l'Ecuador, dove sono tornate le truppe nordamericane, quelle cacciate dai governi di Correa, è come un puntino che cerca di fare a botte con l'elefante, insomma, non bisogna sempre guardare questa gigantesca asimmetria che c'è fra un paese di 30 milioni di persone circa e un paese come gli Stati Uniti, che è la prima potenza militare al mondo. È da considerare anche che il Venezuela in tutti questi anni non ha speso i soldi del petrolio per armarsi fino ai denti, cercando un'assurda competizione alla pari con i suoi nemici, ma li ha messi per i piani sociali. Anche quando
Geraldina, sono costretta a interrompere perché il tempo a nostra disposizione è finito.
Certo.
E abbiamo avuto una lunga conversazione. Ti ringraziamo molto, ai nostri ascoltatori in questo caso annunciamo, e naturalmente sentiremo ancora Geraldina Colotti nei prossimi giorni, che ricordiamo si trova a Caracas, e ti ringraziamo per i tuoi contributi.
Grazie Michele.